Coltiva i talenti della tua impresa con l'offerta formativa di Intesa San Paolo in collaborazione con Digited. Scopri i nostri percorsi dedicati alle ultime innovazioni digitali e alla crescita del tuo business, realizzati con docenti e partner d'eccellenza. Vai sul sito intesasanpaolo.com e scegli il corso che fa per te, perché il tuo futuro è la nostra impresa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali di Intesa San Paolo. Digited è una società specializzata nella formazione e nel digital learning.
One Podcast. Se inizi i progetti con quell'idea voglio fare i soldi, è un fallimento. 100%.
Questo dal punto di vista artistico.
No, dal punto di vista di qualunque cosa. Cioè, se tu dici oggi apro un ristorante per fare i soldi, il tuo ristorante andrà male.
Sono donna nera, sono venuta da una famiglia abbastanza povera. Comunque ero americana in Italia, alla Bocconi. Quindi quando raccontavo delle cose, ero la persona giusta al momento giusto.
Come dicevo, sto pensando a diventare ricco assieme ai miei fratelli.
No, e non vado alla Bocconi. Cioè, facevo tipo un dissing a tipo gente che fa come te, che studiava la roba, ma io facevo più soldi di voi, era una stronzata.
ci sta, tranquillamente, vero.
Questo è DJ Viral. Viral nel senso felice della parola. Io sono Watt.
E io sono Kendrick Lamarta. Insieme esploriamo la positività.
Quella bella.
Assieme a persone che colorano la storia contemporanea.
La cultura di adesso. Scopriamo alcuni dei personaggi più influenti e virali di ieri e di oggi, mentre ci immaginiamo come potremmo essere un giorno.
Please enter your password.
Creatività, arte e nuovi lavori.
Scuola, internet, culture, moda.
E tutto quello di cui
non possiamo ancora dirvi niente, ma
DJ Vaira.
Nel romanzo Via col vento, dando voce alla protagonista Rossella O'Hara, Margaret Mitchell scriveva: ma avete dimenticato che significa essere poveri? Mi sono resa conto che il denaro è la cosa più importante che ci sia. Non voglio più restare senza denaro. Farò soldi a qualunque costo.
Non soffrirò mai più la fame, né io né la mia famiglia.
Così ci siamo chiesti quale sia nel 2022 il valore dei soldi. È un valore universale o soggettivo? Il denaro è apparenza o sostanza? Ma soprattutto, perché in Italia si fa così fatica a parlare di soldi?
Ne abbiamo parlato con Wayne Santana, rapper, e Tia Taylor, influencer di finance, perché con professioni e modalità diverse parlano di denaro e ricchezza a centinaia di migliaia di persone.
Capiamo con loro l'importanza che il guadagno ha avuto nelle loro vite e nelle loro carriere e cerchiamo di normalizzare un tema che purtroppo, o per fortuna, riguarda tutti: i soldi.
DJ Viral, il talk.
Ladies and gentlemen, Wayne Santana, Tia Taylor. Ciao raga.
Ciao a tutti.
Ciao. Wayne Santana, ovviamente conosciuto come artista, il passato e il presente con la Dark Polo Gang, ma anche un album nuovo, un progetto nuovo che si chiama Succo di Zenzero, e soprattutto un immaginario dei soldi da sempre centrale un po' nella tua musica. In una canzone dici: se vuoi parlare di soldi chiama Wayne, una cosa del genere.
Sì.
E infatti ti ho chiamato.
Dai, grande.
E Tia Taylor invece, nata in America, laureata alla Bocconi, hai appena scritto un libro che c'entra molto con il concetto di risparmio, si chiama Racconti, cioè scritto ha un altro senso, che racconti, ok?
Esatto, sì.
Però racconti, diciamo. Uh-huh. Risparmiare, investire, realizzarsi. Partiamo dalla voglia di normalizzare o quantomeno provare a distruggere la paura, il tabù che si ha in Italia dei soldi, del parlare di soldi. Lo dicevamo prima con Wayne a microfoni spenti, una delle tante cose che ha fatto la Dark Polo Gang e che poi hai fatto anche tu da solo nel rap italiano, nella musica italiana, è parlare con una certa normalità,
sì,
di soldi.
Sì.
Cioè, è questo, no?
Sì, sdoganare un po' l'idea che se fai soldi stai facendo del male o stai solo pensando a un bene economico. Secondo me è un modo di essere, cioè, perché sai che stai affrontando dei progetti che, se verranno fatti e conclusi bene, porteranno del guadagno, no?
Ok, e quindi lo dici con totale tranquillità nelle canzoni?
Penso di sì.
Ok.
Poi è anche un po' una roba, come dire, lo dici, qualcosa deve... potrebbe arrivare, no?
Vabbè, certo. Forse il primo contatto che abbiamo noi esseri umani con i soldi è la prima paghetta.
Mm-hmm.
Tu te la ricordi?
sì, io avevo scritto nel libro il fatto che i miei genitori mi avevano insegnato il valore dei soldi molto, molto prima. Tipo quando avevo 6-7 anni, avevamo tutti i lavoretti da fare in casa. Okay. E in cambio per quei lavoretti ricevamo una paghetta settimanale. E quindi piano piano inizi a capire come risparmiare, e poi quando vuoi qualcosa devi usare i tuoi soldi per comprarli, e devi ragionare un po', perché ho dovuto scopare il pavimento così tante volte, voglio comprarlo davvero. E quindi aveva iniziato già da lì, e penso che è molto importante far crescere le persone con la consapevolezza intorno ai soldi, soprattutto perché non dovrebbe essere un tabù. Viviamo in un sistema capitalistico, quindi capire come gestire e utilizzare i soldi è in realtà fondamentale.
Yes, ma secondo me perché in Italia c'è questo tabù?
Penso che sia la Chiesa. No, niente, ovviamente, la chiesa, contro la Chiesa, ma è una cosa storica. C'era sempre tipo lato cattolico dove... ok, onestamente non essendo cattolica non so tanto, ma so che dall'altra parte, lato protestante, c'era più stress sul lavorare, guadagnare, e era normale. Ed infatti vedi nelle culture anglosassoni che appunto è abbastanza normale discutere i stipendi o
celebrarli anche.
Forse anche troppo, però certo. Sì. E quindi c'è sempre stata questa dicotomia tra i paesi cattolici e i paesi protestanti.
Non ci avevo mai pensato.
Sì,
mai.
Potrebbe.
Cioè che c'è anche un po' questo alone di...
Ma sicuramente è una roba culturale. Comunque siamo un paese, no, molte di queste persone alla fine vanno nelle fabbriche a lavorare, c'è un po' questa roba quasi di rispetto, no? Secondo me
una sacralità,
sì, come dire, portare un rispetto, comunque non buttare giù questa roba per far, che poi comunque può far sentire delle persone un po' in difficoltà, però alla fine non crea sogni, cioè rimanere nel... Non crea una roba ispirazionale, non
certo,
so.
Non ti dà la motivazione.
Non ti dà la motivazione.
Io me lo ricordo il momento in cui ho capito: devo fare qualcosa per fare soldi. Non so se voi lo ricordate il vostro, vi racconto il mio. Era il momento paghetta, quando questo momento di paghetta è un po' piccola rispetto alla paghetta degli amici, no? Praticamente.
Sì.
Che poi paghetta l'ho scoperto dopo che si chiama paghetta, poi anche un po' da Nord Italia paghetta. Perché al sud però qui c'è la geolocalizzazione. E quando esci le prime volte da solo e tu hai, non lo so, 2 euro, ma c'è l'amico che ne ha 20 o 200, è lì che capisci che devi fare qualcosa per trasformare la tua passione in una professione che ti faccia guadagnare. Poi c'è anche chi magari non segue questa via e neanche cerca di trasformare la passione in professione, ma cerca subito l'arricchimento, insomma la crescita economica. Voi vi ricordate quel momento in cui avete risposto alla domanda: ma io come li faccio i soldi?
Oddio, ne parlo di soldi, ma non approccio niente di quello che faccio per i soldi.
Mai fatto o in questa tua fase?
No, anche nella dark, no? Abbiamo iniziato dicendo di fare i soldi, ma perché facevamo soldi in altro modo. C'è sempre stato questa roba di muoversi, di fare... Non so, la trovo una roba che prima o poi ti arriva in un certo senso, se...
Cioè non te la vai a cercare?
No, perché se inizi i progetti con quell'idea "voglio fare i soldi" è un fallimento. 100%.
Questo dal punto di vista artistico?
No, dal punto di vista di qualunque cosa. Cioè se tu dici oggi, per me, come la vedo io, oggi apro un ristorante per fare i soldi, il tuo ristorante andrà male. Se tu apri un ristorante perché ti piace cucinare e ti piace servire le persone, a prescindere da come le persone arriveranno da te incazzate o non incazzate, quel ristorante andrà bene.
Perché
no?
Stai mettendo nella stessa frase la parola passione e la parola soldi.
Sì,
in certo senso.
Sì, sì, sì.
Tu ricordi quel momento là?
Sì, era più che un momento, una necessità del periodo. Perché, ok, quando
eravamo... eri in Connecticut.
Sì, Connecticut.
Aspetta, colleghiamoci con Kendrick Lamar. Connecticut.
Connecticut.
Oh, vedi che è diverso.
Connecticut.
Connecticut.
Connecticut. Cioè, ti avevi capito? Connecticut. In cacciara alla fine.
È un po' come Manhattan, che il grande classico.
Sono anche... beh, non così, però sì, vicini. No, sì, era quando ero a Connecticut, perché quando sono cresciuta ci sono stati diversi periodi. Quando ero più piccola, quindi normale, c'erano soldi in famiglia, una quantità normale, diciamo.
Okay.
Poi c'è stata la crisi e la mia famiglia è stata abbastanza colpita da questa cosa. E
quindi... di quella crisi, quella 2007,
sì.
Okay.
E quindi ero nelle medie, entrando al liceo, mi sa.
Okay.
E quindi era quel momento in cui innanzitutto i soldi contano, perché c'è tutta questa pressione per apparire e essere cool e hai bisogno di soldi per fare così, però i miei non potevano, eravamo abbastanza in difficoltà. Quindi già dalle medie iniziavo a fare la babysitter per avere due spicci per comprare le mie cose. Okay. E poi al liceo, quando sono riuscita, ho iniziato a fare i primi lavoretti. E poi un altro grande capitolo è stato quando sono venuta in Italia, perché è abbastanza normale lavorare quando sei all'università negli Stati Uniti, quindi avevo sempre detto sì, quando arrivo in Italia
studio e lavoro.
Sì, però poi sono arrivata, ho visto che la situazione era leggermente diversa e quindi sono arrivata, avevo lavorato tutta l'estate prima, e quindi sono arrivata con $3,000, e quando sono arrivata avevo $3,000 per capire come sopravvivere.
Sei arrivata a Milano con $3,000?
Sì.
Ok. E l'hai capito poi come sopravvivere?
Non subito. E infatti era una situazione abbastanza spaventosa. In quel momento no, perché avevo 18 anni ed ero ancora abbastanza ideologica. E quindi ho fatto i conti e ho detto che ho approssimativamente 3,33 mesi per trovare un lavoro.
Okay.
E niente, poi dopo ho capito che potevo fare ripetizioni di inglese, e quindi l'ho fatto così durante l'università.
E quello è diventato un tuo primo business.
Sì.
Forse un esercizio che dovremmo fare, è una grande verità da inseguire anche in questa puntata, è mettere sul tavolo la provenienza dei nostri soldi, perché poi c'è anche un po' questa paura. Parto io.
Un po' la vergogna. La paura di dover giustificare
il proprio business. Radio, sicuramente. Ruoli nella radio, altri ruoli. Brand, attività con i brand, marketing. Qualche investimentino di, diciamo, proprietà. E serate. Voi?
Parto io. Musica. Brand Instagram, cioè brand personale e brand altri brand.
Ok.
Triplosat.
Yes.
Qualche investimentino, proprietà. Per dire, abbiamo investito nel gaming.
Ok.
Sappiamo che non è una roba che ci porterà soldi domani, per dire.
Però è una visione imprenditoriale.
Stiamo cominciando a capire un po' questo mondo degli NFT, qualcosa di Bitcoin, ma sono sempre tutte idee di base.
Ok.
In senso che poi portano dei successi che ti dicevo prima.
Certo, adesso ci arriviamo al mondo NFT, cripto, eccetera. Tu invece?
Beh, ho il mio lavoro principale adesso, che è su Instagram come content creator, e le collaborazioni con i brand. Poi ho un canale YouTube, quindi da lì c'è AdSense. Ho il mio portfolio. E in italiano,
sì, anche in italiano è portfolio.
Okay. Ma queste sono due cose diverse però,
No, mi sa.
Cosa intendi per portfolio?
Tipo il wallet, no,
dove ci sono i titoli, i PDF.
Ah, ok, cioè, sì.
Ah, okay.
Sì. Allora forse portfolio. È il portfolio.
Forse lo uso, cioè, azioni.
Sì.
Ok.
E sono tutti in un portfolio. In inglese.
Portfolio, ok.
E poi ho appena comprato casa, quindi spero un giorno mi porterà qualcosa. E, beh, libro.
E sì, il libro. Certo.
Sì.
Tipo dai tuoi followers, quelli che ti seguono, visto che tu hai scritto un libro, appunto, Mondo Risparmio, eccetera, vedi, senti il profumo del valore dei soldi nelle loro attività? Cioè, che tipo di domande ti fanno? Come immagino, almeno dalla mia personale visione, c'è subito la voglia di passare da 0 a 100, questo in tutte le cose, e anche nei soldi. Cosa ti chiedono?
Mi chiedono in realtà per le cose più semplici, tipo come fare un budget e come faccio il mio budget e come riesco a minimizzare le uscite e cercare di massimizzare le entrate. E in realtà, anche perché stiamo facendo un percorso dove cerchiamo di normalizzare delle cose, inizialmente quando ho iniziato a parlare di azioni eccetera, le persone erano abbastanza scettiche perché pensavano che fosse un gioco ad azzardo e non si fa, e sicuramente devi comprare una casa perché il mattone non tradisce, anche se non è vero.
Però
che?
Però è anche quello, anche insomma, è una cosa che uno subito cerca di comprare quando inizia un lavoro, no?
Sì.
Beh, perché è la prima forma di indipendenza. Beh, che tu hai la tua casa, forse.
Eh sì.
Per quello che è la prima cosa che
tu... No, non lo so, io sentivo Vieri che invece diceva il contrario, diceva che ha investito in qualunque cosa, l'unica cosa che non l'ha tradita è il mattone.
Appunto.
Quindi poi alla fine, non lo so, ognuno ha la sua visione.
Sì, dipende come lo vuoi guardare. Se lo vuoi guardare come un investimento puro, dove stai investendo dei soldi e vuoi un ritorno economico dopo, non è vero che devi comprare casa subito in qualsiasi posto, soprattutto in Italia. Ci sono dei mercati tipo Milano o Roma dove potrebbe avere senso se riesci ad accedere al mercato, però in maggior parte d'Italia i valori della casa sono scesi, quindi se avessi comprato...
Sì,
in quel senso. E quindi c'è anche questo, il capire cosa vuol dire veramente investire, perché anche questo è stato un discorso che abbiamo affrontato, il fatto che comprare qualsiasi borsa di lusso non è un investimento.
Ma come, lo dice Wayne, adesso come facciamo?
No, ma io guarda, la penso come lei, cioè su questa roba non puoi pensare che i vestiti siano un investimento, in senso sì, se fai veramente quel lavoro che compri e rivendi il pacco, ma se le metti una roba è finita.
Beh, però come... un po' di soldi investiti li hai sputtanati.
Investiti
con Rolex.
Ma invece gli orologi li trovo
già un po' più patrimonio.
Sì, perché comunque il valore degli orologi sta crescendo tantissimo, o comunque non scende mai di base.
Vabbè, ho capito, ma cosa te ne fa? Ce lo rivendi?
Ma se domani qualunque cosa te lo rivendi. C'è gente che compra un Elemar Piquet a 17, 5 anni fa, oggi sta a 35. Lo stesso orologio.
Lo rivendi usato? Non lo usi?
Non lo usi, ma prende valore perché ce ne sono sempre di meno nella fabbrica. Quindi, come dire, c'ha un senso, no? Compri una roba che ha una scadenza, non la trovi più, e quindi prima la compri, prima ce l'hai, può avere un senso. I vestiti, oddio.
La maglietta di Balenciaga è un po' difficile che faccia quel giro lì.
Sì, anzi, come dire, secondo me finisce poi nella roba dei panni sporchi da buttare.
Pigiami.
Sì, sì. Tante magliette Balenciaga sono finite,
sì,
date ai più bisognosi, quindi sai, nel cesto giallo, certo, non era... Certo. Sì.
Però tipo nel cliché del rapper c'è da sempre, proprio dal giorno zero, l'ostentazione dei soldi, o della ricerca, quel senso di autodeterminazione. Cioè, una delle canzoni che viene considerata, un artista che viene considerato duro e puro da sempre, Eric B e Rakim, canzone pazzesca insieme, in cui in Italia non l'hanno capito all'epoca, quelli che oggi criticano i rappers perché ostentano Rolex, collanoni eccetera, all'epoca erano gasati per Eric B e Rakim, però Eric B e Rakim stavano dicendo I need money. Cioè, è sempre nel rap c'è sempre stata un po' questa ostentazione, ovviamente in America per mille, no? Rispetto a come in Italia, forse in Italia proprio perché appunto c'è questo alone di paura di ostentare un po' questo.
Sì, mi sa che ci sono diversi fattori secondo me, perché c'è anche una differenza in Italia rispetto a negli Stati Uniti, le differenze tra, non voglio dire classi, ma sì, classi, è di meno. In Italia le persone sono per la maggior parte più o meno sulla stessa fascia di...
Cioè dici la classe media?
Sì, c'è una grande classe media e è molto difficile anche di diventare straricco, ma anche diventare strapovero grazie agli aiuti dello Stato e il welfare state. Mm-hmm. Mentre negli Stati Uniti è completamente il contrario, hai persone poverissime e poi le persone più ricche nel mondo, e la maggior parte delle persone che l'avevano iniziato, no, tutti che avevano iniziato rap erano gli afroamericani negli anni 80, yeah, dove la situazione era difficile,
disperata.
Sì, quindi c'è anche questo, il fatto che era vero che aveva bisogno dei soldi, altrimenti sarebbe morto.
Okay.
Quindi anche per questo mi sa che c'è più apertura di parlarne, perché è anche ovvio. Non so come dire.
Oh, certo. Posso dire, cioè, ecco, un po' quella roba che ti dicevo prima, cioè il ricco in America non si fa problemi della povertà che c'ha. Ora non voglio dire una cosa cattiva, ma come dire, cioè tu passi in una strada, trovi l'homeless e la Rolls Royce, no?
Yes.
E questa roba riesce a convivere, e questa cosa invece che in Italia un po' non è proprio così. O comunque il ricco si mette il maglioncino di loro piana e dice, cioè, siamo tutti nella stessa barca, no? Preferisci, non c'è questa roba dell'ostentare.
Ok, questo però influenza anche, se la guardi un po' dall'alto, anche un po' la musica. E alla fine abbiamo detto, con parole diverse, mm-hmm, e accenti diversi, abbiamo fatto la parafrasi della canzone Poco Ricco di Checco Zalone.
Ah,
è
sì,
quello, no?
Sì.
Cioè il rapper italiano alla fine...
Sì.
È un poco ricco, cioè non è povero, non parte.
Oddio, posso dire, cioè in senso, sì, è poco ricco, ma in senso che non c'è più quella spinta sociale reale, come diceva lei, anni 80, l'America, i ghetti, gente veramente povera. In Italia è tutto medio e quindi è poco ricco, cioè in senso che potresti campare veramente normalmente, e però vuoi di più di quello che già questa società ci dà. Invece è vero che in America c'è quella roba che sei povero, 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 non sei poco ricco.
E c'è anche il sogno americano, il mito del sogno americano, e quindi ci sta anche, secondo questo sogno, che ci sono i ricchi, perché anche tu puoi diventare ricco, basta che lavori. Quindi lo dico con sarcasmo,
sì,
se non fosse,
cioè, chiaro,
sì, è un po' tipo la canna da pesca con il pesciolino,
sì,
e tu cambia,
sì,
no?
Sì. E quindi anche per questo forse non è un problema parlarne, perché va con la storia generale.
Sì, l'altro giorno guardavo questo video in America, c'era stato quel momento Money Rain, no? In un club, uno strip club, mm-hmm, e c'era un ragazzo del team di un artista, di un rapper, che mentre gli altri ballavano con le ragazze e lanciavano i soldi, lui piano piano si avvicinava col piede, avvicinava i dollari sotto il piede, poi se li prendeva se li rimetteva in tasca. È stata un'immagine abbastanza trash, no? In un certo, mm-hmm, senso. Però questo c'entra anche molto con la cultura contemporanea. C'è Geolier, che è un artista italiano, che qualche tempo fa ha fatto una story in cui diceva: usate i soldi per attirare le donne, mm-hmm, e poi odiate le donne attratte dai soldi.
Ok.
Vero.
Oddio, sì. Vabbè, ma allora, cioè, è un po' tutto così. Sei fidanzato o stai da solo? Cioè, non so, no? Stai da solo o essere fidanzato? Cioè, non mi sembra una grande
dice
massima.
Che era retorica. Non ti sembra? No,
no, in senso, sì, ci può stare. Non mi sembra tipo una... No. Cioè, tutto è così, no?
Beh, cioè, almeno si può cambiare, per no? Nel senso, lui si riferiva, penso, anche al fantastico mondo dei soldi facili di OnlyFans, per esempio, no? È anche un po' questo il periodo, cioè donne attratte dai soldi, artisti che fanno insomma, che questo è un altro argomento molto complicato, che però c'entra con le parole chiave di questa, mm-hmm, puntata, no? Rap, donne, soldi, mm-hmm, è un casino. Cioè, come si arriva ad una verità che non offenda nessuno?
Bah, oddio. Io, allora, se tocchiamo il tasto OnlyFans, per dire, io sono molto pro. Perché io credo che le donne possono trovare qualunque metodo per essere indipendenti e libere, senza dover essere giudicate, in un certo senso. Quindi perché le donne non possono avere voglia di essere indipendenti, libere e anche di voler far soldi? Quindi perché il corpo delle donne deve essere nascosto perché sennò sta vendendo il suo corpo? Ma io non credo, in una società dove c'è una richiesta, c'è una domanda, funziona, e quindi libertà, questa roba. Cioè, mi dà fastidio sentire questa roba che le donne non possono voler comprarsi casa, comprarsi le cose. Cioè,
ma forse perché c'è un po' la retorica della donna che guadagna sempre meno dell'uomo, che fa sempre la donna quella che è a casa.
E appena guadagna di più, allora viene giudicata male.
Esatto.
E allora
perché vuole dei soldi nella vita.
Sì, è un pensiero del Novecento che però ancora ci portiamo dietro.
Allora ti dico un'altra cosa, cioè faccio un esempio tra forse questa sarà una blasfemia, dirò una roba che mi si incazzeranno tutti, però il discorso è dire tra una modella, ok, che deve sempre esibisce il suo corpo viene usato da dei marchi, viene in un certo senso anche sfruttato, no, perché comunque c'è una pressione, uno stress, un lavoro molto certo. Scendi, viaggia, vai un'ora, vai a New York, ritorna a me, c'è cose che comunque sono follie. Uh-huh. E non riesce neanche a esprimere se stessa, cioè alla fine si ritrova a essere un manichino, non voglio dirlo brutto, però non ha un tempo di comunicare poi chi è lei veramente oltre alla sua immagine, no?
Ok.
Se OnlyFans può dare invece quell'opportunità in più di dire sì, mostro il mio corpo, ma posso mostrare anche qualcosa in più di me, levato il topless, tutta questa roba, ma proprio posso pure dire mi piace mostrarmi in questo modo, quindi fare una tua comunicazione, un tuo modo di, artistico di fare la roba, lo trovo quasi più, cioè che ti sprona di più, non so come dire.
Okay. In certi sensi è anche corretto, perché tante volte magari è il brand che impone alla modella come essere, come devi apparire, che idea devi dare di te.
Beh, però su OnlyFans è il cliente che impone alla
bene, il cliente compra un contenuto che tu scegli di mettere.
E non è tutto così, non è tutto strausé, tutto impazzito, ci sono delle cose che tipo c'è la tipa che si fotografa i piedi e tutti seguono quella roba dei piedi perché è una roba, però mi stai capendo, dietro c'è una sua voglia di fare, si è messa in gioco, ha avuto un'idea, sta comunicando, e quella roba secondo me è più importante oggi come oggi.
Io sono d'accordo, lo dicono che è la professione più vecchia nel mondo, c'è sempre stato, ci sarà per sempre, finché è una scelta libera io direi va benissimo, e appunto almeno OnlyFans è un modo per renderlo ancora più sicuro, mettere più potere e controllo nel mano della donna, però in realtà ci sono tutti su OnlyFans, e quindi anch'io sono d'accordo.
Questo periodo storico a livello economico lo puoi fotografare attraverso 3-4 keyword, una per esempio OnlyFans, cioè storie di persone che si arricchiscono, che si stanno arricchendo in maniera totalmente onesta e libera e giusta, come dicevi tu, con OnlyFans. Stessa cosa per Twitch, streamer che a quanto pare guadagnano tanto da delle live infinite, o in cui giocano, fanno gaming, oppure in cui fanno dei talk, quattro chiacchiere, quello che è. E poi c'è il fantastico mondo delle cripto. Che però io metto assieme in maniera errata agli NFT, che però sono due cose che, cioè una esiste grazie all'altra, ma sono due cose diverse,
sì.
No? Cosa sta succedendo al mondo contemporaneo dal punto di vista economico?
Io penso che per ognuna di queste cose che hai citato bisogna lavorarci. La cosa che bisogna mettersi in testa è che ogni cosa di che abbiamo citato bisogna lavorarla tutti i giorni, se no non fa soldi. Cioè tu puoi farti, io e te ci possiamo aprire OnlyFans, ma se mettiamo una foto al mese quando ci gira, il nostro OnlyFans non farà così tanti soldi. Cioè il vero lavoro è stare tutti i giorni, costanza. Creare contenuti, costanza, boom 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 boom, e lì si vede il cavallo, cioè lì si vedono i cavalli buoni, chi veramente ha voglia di farlo. Certo. Uguale con le cripto, uguale con gli NFT, vuoi fare quel lavoro, devi stare almeno 2-3 ore al giorno a cercare di comprare, vendere, metterti, fare.
Tipo l'altro giorno Kanye
studiare.
West.
E studiare.
E studiare.
E capirlo, perché uno dei basi dei investimenti è che non devi investire in una cosa che non capisci. Che, per esempio, sarebbe tipo la casa. Le persone che pensano che il mattone non ci dice e basta che compro una casa, è un investimento, a quanto pare non hanno capito la casa e quindi non dovrebbero investire. Non so se mi spiego. In più, un investimento può essere tantissime cose, può essere real estate, possono essere titoli di Stato, titoli di aziende, orologi. Ci sono tantissime cose.
Orologi ce lo metti dentro?
Più delle borse, sì.
Okay. Anche anche sulle borse ci sono delle
borse.
Hermes,
come dice però lei, se capisci veramente di orologi, perché se no comprare un orologio che non ha un vero investimento.
Una prospettiva.
Sì. Esatto. E quindi sì, e tutti questi argomenti sono vastissimi. Quando diciamo crypto, è un mondo. E io dico in primis che so cos'è, capisco in generale, però non so in specifico, non investo in crypto perché non mi sento di capirlo abbastanza per investire i miei soldi.
Okay.
E penso che questa è un'altra cosa che deve passare, che devi anche capire quando non è per te quel investimento.
Ok, oggi sembra un po' che le cripto abbiano ereditato quel fanatismo che per anni c'è stato nelle sneakers, nella ricerca ossessionata del reselling di sneakers. Mi capita spesso di incontrare persone che ho conosciuto come sneakerhead. Mm-hmm. E cosa fai adesso? Adesso investo in... Sì. Cosa
dico, non lo so, dico solo che i miei genitori hanno investito in crypto. Loro, tutte e due hanno crypto, io no. Sono l'unica con la laurea.
I tuoi sono ancora in America?
Sì.
Per tu sei l'unica laureata della famiglia?
Cioè, no,
rispetto a loro?
No, loro sono laureati.
Ah no, avevo capito di no. Ok, sorry, avevo capito che non fossero laureati.
No, non sono stata la prima in quella. Però sono l'unica con la laurea in economia, sì.
Ah, ok.
E quando cerco di dire, però, in teoria... detto sui libri nessuno mi
no
scopre,
chiaramente
però.
Comunque ora come ora parliamo comunque d'azzardo in un certo senso, quindi per me io che ne capisco poco ho detto metto piccole cifre qua, ma piccole proprio perché non capisco niente.
Lo fai se tu autonomamente o ti fai
no mi sono fatto suggerire su due cose, ma ho fatto delle cifre piccole che mi posso permettere.
Okay.
No, ho detto ora metto questi, cioè metto tre cose.
Anche questo è importante far passare, il fatto che anche gli investimenti più sicuri e meno rischiosi comunque lo puoi perdere lì, quindi devi essere pronta di perdere tutto.
Certo,
cioè,
certo.
Io ho detto questi li posso di più
anche se li perdo, è brutto, però
non mi sbatto, cioè non mi faccio la testa, ma ti ripeto, se le cose non le sai sei ignorante, o ti fregano o ti freghi da solo in un certo senso.
Certo,
quindi è meglio dire vabbè, compro sto gratta e vinci, vediamola un po' così. Ma se domani dovessi mettermi dietro le cripto, dico lascio tutto, ora divento, mi metterei a studiare, stare tutti i giorni a farlo e prima o poi...
Perché non abbiamo detto che Wayne è uno dei pochi rapper italiani laureati, che comunque ogni tanto bisogna ricordare di questo aspetto.
Sì.
Scolastico.
No,
si vede,
voglio dire si vede.
Perché gli altri invece... No, vabbè, le canzoni di Wayne adesso vabbè, sono in una wave molto artistica.
Sì.
Però comunque nel passato hai detto cose che in un certo senso sintetizzano anche un po'.
Una dicevo, come dicevo,
sto pensando a diventare ricco assieme ai miei fratelli.
No, e non vado alla Bocconi.
Ah, com'è
che
era?
Cioè, facevo tipo un dissing a tipo gente che fa come te che studiava sì, la roba.
ma io facevo più soldi di voi, era una stronzata.
No, ci sta.
Tranquillamente, vero.
Per chiudere la pagina NFT, l'altro giorno Kanye West ha scritto in sintesi: io voglio fare prodotti, musica, cibo, vestiti, non rompetemi con questa
storia. Sarà l'NFT più grosso del
sicuro,
mondo.
Certo. Però effettivamente, se ci pensi, forse l'NFT è l'unico, non me ne viene in mente un altro, punto di incontro tra l'arte e la finanza.
Sì, da quello che ho capito è stato inventato, pensato proprio per gli artisti e per farli prendere più soldi da quel rapporto con, no, per non avere il middleman dentro.
Vabbè, anche un po' per il preservare il copyright, no, della tua attività, per digitalizzare
e per non avere un intermediario tra la tua opera e poi i soldi.
Certo. Io ho capito anche altro da questa roba, posso dire la mia?
Da questa puntata o da questa?
No, da questa roba degli NFT. Allora, ho capito intanto che giustificano le criptovalute in un certo senso, cioè sapere che c'è qualcosa che è digitale, cioè che tu lo puoi comprare, fa sì che comunque le monete hanno un valore oltre a essere delle cose pazze che salgono e scendono, no?
Perché comunque che appunto è un
hai
po'
dei soldi che puoi comprare delle cose in un certo senso.
Yes.
E quello che ho capito è che l'NFT senza un messaggio, senza un qualcosa dietro, non ha valore. Cioè, ti faccio esempio, Gian Piero, quello che ha fatto quelli di Justin Bieber, che Justin Bieber ha promosso, che ha preso
In Betweeners,
dietro, cioè, se tu hai l'NFT, ora non la so perfetta, quindi non mi giudicate da fuori, nel senso, poi può essere che sbaglio, ma l'idea è che poi o vai in una festa nel metaverso grazie che l'NFT diventa un invito, o se non sbaglio proprio una festa Miami reale, cioè puoi entrare in una festa in questa villa con tutti
dopo aver acquistato
l'NFT,
che costa milioni di dollari,
che costa quello che costa, però ha un, non so come dire, c'è qualcosa che poi aggrega e ti fa community, non è solo l'NFT è bello, mi piace, lo compro, non funziona solo così, cioè quella roba non funziona, non compri solo per quella roba, ma compri per entrare in una community in un certo senso.
È un
biglietto d'oro in un certo senso, perché faccio esempio, se compri a milioni di euro la scimmia triste, no?
Esatto.
Stai entrando in una lobby. Cioè, ce l'hai tu e altri 30 che fa sì che dici: oh, minchia, il tipo si è speso i soldi, c'è una roba mega di lusso. E ci sono invece altri NFT che hanno sempre un insieme di roba che fa sì che dici: ha un senso farlo.
Okay, ok,
cioè è digitale ma allo stesso tempo ha qualcosa di reale,
cioè crea delle community in,
sì, in un certo senso. Sì,
interessante, devo ancora studiare bene questi NFT.
Quante
però
cose,
sento sì, ogni giorno c'è una cosa nuova.
Sì, è un delirio. L'importante prima è farli, poi farli ovviamente in modo onesto, preferibilmente con la tua passione. Questo lo prendo diciamo anche un po' come input. Abbiamo imparato tante cose, io ho imparato varie cose in questa chiacchierata. Kendrick, quante dici tre cose che hai imparato in questa puntata?
Allora, intanto ho capito cos'è il sistema delle criptovalute, cioè capito cos'è, ho già affrontato il discorso che prima non avevo affrontato. Mi è piaciuto quello che ha detto lei del sogno americano, su cui in realtà prima volevo fare una domanda, cioè dare un input io. Questa cosa del sogno americano è una cosa che si vede tanto su Instagram adesso, mi viene in mente perché è la prima che chiaramente ti viene in mente se associ soldi, successo a una Chiara Ferragni che ha questa narrativa del se vuoi puoi, tu sogni e arrivi e avrai tutto quello che vuoi, soldi quanti ne vuoi, lavoro quello che vuoi. Quanto in realtà è, non dico tossica, però sbagliata questa cosa, nel senso cercare di convincere chiunque che qualsiasi cosa ti viene in mente, che è quello che diceva lei, poi magari fai degli investimenti sbagliati, ci sono cose che non fanno per te, quanto questa narrativa ti aiuta a dire ok, magari faccio una cosa perché mi piace, perché voglio raggiungere un obiettivo, se mi ci metto prima o poi ci arrivo, quindi ok, va bene, ma anche quanto poi
vuoi
può essere...
andando
mi stavo andando
quanto però può essere anche negativa,
un po' tipo
Ezio
Greggio, no? Che si alza e va via. Ripetila dell'ultima
no
cosa.
Quanto può poi sviare, cioè essere negativa per un percorso diciamo di sano nel raggiungimento di un obiettivo.
Ok.
Cioè la cosa del sogno americano tradotto un po' così.
Mm-hmm. Secondo me è abbastanza negativo, perché poi porta la gente a fare le cose per motivi sbagliati e con informazione sbagliata, perché nel gergo economico hai bisogno delle informazioni giuste per fare un investimento che ha senso. Quindi se vuoi investire il tuo tempo per fare una cosa, devi capire che no, ognuno ha dei privilegi
sì, sì,
sì, che gli aiutano. Anch'io, che in certi sensi non sono privilegiata, sono donna nera, sono venuta da una famiglia abbastanza povera, quindi in questi sensi no, comunque ero americana in Italia alla Bocconi. Quindi quando raccontavo delle cose ero la persona giusta al momento giusto. Non nego il fatto che penso di avere dei talenti, penso che riesco a raccontare una storia, penso bla bla bla, però non posso negare anche i privilegi che mi ha fatto arrivare a questo punto. Okay. O mi ha aiutato. E quindi io sono sempre abbastanza chiara su questa cosa, perché penso che ognuno ha delle cose che gli possono aiutare, e quindi se focalizzano su quello, uh-huh, e poi affrontano la passione o il progetto che vogliono fare, possono avere molto più successo. Non possiamo vivere in favole, diciamo.
Mm-hmm. Questo secondo me è la cosa.
Ma sì, ma anche credo, perché comunque prendendo l'esempio di Chiara Ferragni, ti ripeto, non credo che sia una favola. Cioè comunque la tipa scatta 3 outfit al giorno, sta sempre dentro il, cioè costante dentro quella roba. Se io prendo uno che dal niente gli comincio a dire adesso tu tutti i giorni devi stare sul pezzo, e dopo una settimana ti fa basta bro, non ce la faccio più. Ma dici, ma cosa, ma ti fare solo una storia, una foto? E no, dice no bro, non ce la faccio più. Allora quello è vero, bisogna dire il sogno americano, però è la costanza che porta al sogno americano.
Anche perché anche questo è l'altra parte che la gente non vede.
Non vede per niente,
esatto,
no?
Io ho questo discorso spesso, perché ci sono le persone che arrivano e pensano che io sono arrivata ieri a parlare dei soldi, quando in realtà io sto su YouTube da 2013. Mm-hmm. E quindi tutto quello che vedono adesso sono quasi 10 anni di stare lì a fare il video. Yeah. Quindi se una persona non ha la voglia di stare lì per 5 anni senza guadagnare niente, senza avere nessun riscontro, non possono arrivare agli altri 5 anni quando riescono a vedere qualcosa.
Certo, diciamo che una parola fondamentale è essere un contenuto, crearsi il proprio contenuto, la propria credibilità, prima di pensare ad avere soldi, business, eccetera. E poi, come ci insegnano alcuni maestri tipo DJ Khaled, non so se è un input che vi va di dare, però lui lo dà, insomma DJ Khaled è da sempre, no, considerato un motivatore anche da quel punto di vista. Cucinare in più cucine.
Sì.
È un'espressione che in America è anche più bella, ma non la ricordo. Però il concetto era cucina in più cucine, cioè non fare, o quantomeno prova a non fare solo una cosa.
Don't put all your eggs in one basket, forse.
Come le uova, se l'avessi
fare
detto,
le uova in una...
Non mettere tutte le uova in una,
lo stesso cestino.
Sì.
Come in
si rompono della serie.
Sì. Don't put all of your eggs in one basket.
Bellissimo.
Non so se è uguale a quello che ho detto.
Vabbè, il concetto è questo,
e
no?
Poi si scoprirà che l'ha fatto un italiano emigrato in America.
Ah beh, quello sì. Va bene, allora, ci salutiamo con una, se vi va, tipo un esercizio a mo' di challenge,
sì,
che suggeriamo a chi ascolta questo podcast, ma che un po' ce lo suggeriamo anche tra di noi, cioè per noi. Per voi quale potrebbe essere? Cioè, tipo il mio è quello, io prendo quello di DJ Khaled, cioè non mettere le due uova nello stesso cestino. Cioè provate magari a diversificare,
sì.
Cosa difficilissima, chiaramente, anche quello è un talento,
però... cercando, come diceva lei prima, di capire però in quale cestini è il caso che tu metta le
certo,
tue uova.
Esatto, quindi è difficilissimo questo suggerimento, però lo suggerisco. Voi ne avete qualcuno?
Forse prima te.
Sempre, cioè, su questa roba dei soldi, Io quello
gestione
che...
dei soldi, risparmio.
Allora, io quello che ho detto all'inizio, cioè rimango, iniziate i progetti con passione, perché avete voglia, piuttosto non mangiamo, non beviamo, ma continuiamo il progetto, quindi contro tutto e tutti, e arriveranno le soddisfazioni in qualunque cosa che uno fa: aprire un bar, aprire una pizzeria, fare il cantante, investire in borsa, credo anche tu con la radio.
Certo.
Bisogna crederci. E okay. Basta.
Ok, io direi iniziare con piccoli passi. Tornando al discorso di tante persone mi chiedono proprio delle basi, come fare un budget. La prima cosa che devi fare è aprire il tuo conto online e guardare le transazioni. Quello è il primo passo. È una cosa, sembra stupido, ma quante volte lo facciamo? Che apriamo e guardiamo e capiamo quanto spendiamo.
Ci vergogniamo.
Però forse c'è bisogno, così smetti di spendere. Quindi fai quel primo passo piccolo che stiamo mettendo sempre dalla parte e inizia.
Ok. Kendrick, abbiamo notato tutto.
Sì, ho notato tutto. Soprattutto quello di guardare le transazioni. Che io le email di PayPal le cancello, proprio non le apro neanche.
Oppure, okay, come dice un mio amico con molti soldi, beh, è bello avere tanti soldi perché vedi che rimane sempre tutto uguale, ma cambia soltanto alla fine. All'ultimo, che ogni tanto cambia.
Grazie, Wayne Santana, fuori con Succo di Zenzero 2. Grazie, yeah. Bro. Tia grazie Taylor, racconti il tuo ultimo libro. Ti seguiamo sui social. Alla prossima. Ciao raga.
Ciao.
DJ Viral. Il talk
di e con Wad e Kendrick Lamarta. Riprese e montaggio di Barbara Blago. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Questo momento di delicatezza è offerto dalla carta igienica Regina Carta Camomilla.
Immagina acque cristalline, un ruscello di montagna e ondine su cui fluttuare, una passeggiata nel bosco in primavera e sabbia finissima calda in cui affondare dolcemente.
Vabbè, questi erano solo pochi secondi, ma la carta igienica Regina Carta Camomilla ti dà la certezza di qualcosa di delicato per te ogni giorno. Bello, no?